ogni singolo giorno il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno il podcast, episodio 130, la sfida nello specchio. Ci siamo, finalmente è uscito il mio ultimo libro. E di cosa parla? Perché l'ho scritto? Questo è il tema centrale di questo episodio. E il libro inizia con una citazione anonima: divenire è meglio di essere. Perché questa è la prima cosa che leggerete quando aprirete il libro? Perché è un libro sul cambiamento, è un libro su come impostare un programma, un percorso di cambiamento, di accettazione prima e di cambiamento poi. È un percorso che ognuno di noi può cucirsi addosso. Non ci sono regole ferree, non ci sono dogmi, sono soltanto consigli, consigli che lavorano su quella che è la nostra, su quella che è la percezione di noi stessi. Questo libro l'ho iniziato a scrivere a luglio del 2021. Poco dopo mi sono iscritto al master di primo livello in counseling relazionale e ho ripreso a scrivere questo libro proprio alla fine di questo master, quindi dopo aver conseguito il master un anno dopo. Tant'è vero che è stato ultimato a marzo di quest'anno e ho fatto tesoro a tutto quello che ho imparato nel master in counseling relazionale, il modo di come approcciarsi al cambiamento, un cambiamento che non deve essere duro, non deve essere un cambiamento che viene imposto, ma deve essere un cambiamento nato proprio dalla nostra voglia di modificare, alterare, andare avanti, non rimanere impantanati nella vita. È un po' la classica scuola socratica della maieutica. Questo libro ti aiuta ad aiutarti, come direbbe nel film Jerry Maguire, no? Aiutami ad aiutarti. E che è un po' quello che faceva Socrate, no? Con la sua maieutica, questa ostetrica che aiuta la mamma a partorire. E così faceva Socrate con i suoi studenti, poneva domande. Gli studenti a Socrate facevano domande a lui per ottenere conoscenze. Lui con che cosa rispondeva? Rispondeva con altre domande. Ma era proprio la ricerca di quella risposta, quella ricerca attiva che lo studente, che l'allievo metteva in atto, che faceva nascere, che lo portava verso la risposta. Una risposta che in questo modo, ottenuta cercandola così attivamente, rimane impressa nella mente, indelebile. E questo è un po' quello che ho voluto fare io con la sfida nello specchio, dare proprio questo stimolo che poi porterà ognuno di noi, ognuno di voi, lettori, a cercare il proprio percorso, il proprio obiettivo. Qui ovviamente si parla anche, come in ogni singolo giorno, di stoicismo e di ricerca di un obiettivo, di capire come si imposta un obiettivo, che cos'è un obiettivo, cosa vogliamo veramente, ma per sapere cosa vogliamo veramente, indovinate un po', dobbiamo prima conoscere noi stessi. Una volta che conosciamo noi stessi, anche solo in parte, dobbiamo accettare noi stessi, andare avanti, mettere una pietra sul passato, essere fatalisti nei confronti del passato. Il passato non si può cambiare. Bene, ok, punto, da oggi in poi applicherò queste cose affinché quel passato che magari non mi piace, non mi è piaciuto, ho imparato ad accettare, ma non è conveniente che si ripeta, non si ripeterà più. Questo libro nasce dal sommario. Stavo leggendo un libro su, non mi ricordo dell'autore, ma era un libro scritto da un ex Navy SEAL sulle paure, e così tra una pagina e l'altra chiusi quel libro e mi misi a pensare proprio al cambiamento, mi misi a pensare a quale potrebbe essere un percorso che una persona che vuole cambiare deve affrontare, e me ne uscì con questo sommario. E da lì poi sviluppai, ovviamente è cambiato nel tempo, però da lì, da quel momento, da quel proto sommario, da quel proto libro, ho iniziato a sviluppare ogni capitolo ed è nato appunto la sfida dello specchio. Ovviamente oggi vi leggerò dei passaggi di questo libro, vi farò capire di che si tratta. Parto leggendovi proprio il sommario. Il primo capitolo è La battaglia che tutti vogliamo vincere. Ovviamente qui si parla di come noi vogliamo cambiare qualcosa, fare qualcosa di diverso e dobbiamo, tra virgolette, lottare contro noi stessi all'inizio, no? Quindi è una battaglia che noi vogliamo vincere. Lo stoicismo come guida. Ecco, questo capitolo è importante perché alcune critiche che mi sono state fatte per ogni singolo giorno è che cito lo stoicismo ma ne parlo ben poco, che è giusto, sono critiche ovviamente costruttive. E qui ho dato un po' di spazio allo stoicismo. Si parla delle quattro virtù, si parla della disciplina dell'azione, si parla di quelli che sono i pilastri dello stoicismo. Dopodiché saper fare conti con se stessi e, attaccato il capitolo successivo, valutare, accettare e andare avanti. Qui fondamentalmente nel capitolo, nel saper fare i conti con se stessi, parlo di come accettare ciò che è stato, questo fatalismo nei confronti del passato, metterci una pietra sopra, accettare ciò che è stato, capire che l'ho fatto, non posso cambiarlo, è inutile avere rimpianti. Soltanto nel momento in cui io accetto me stesso, accetto il passato, posso cambiare. Valutare, accettare e andare avanti, semplicemente capire dove mi trovo adesso. Ok, ho fatto pace con il passato, in che punto mi trovo? Cosa ho imparato finora? Quindi devo valutare, ovviamente di nuovo accettare e poi da qui andare avanti. Andare avanti come? Con il capitolo successivo, la responsabilità di avere uno scopo. Nella responsabilità di avere uno scopo parlo dell'importanza di avere uno scopo. Qui fa da padrone Viktor Frankl, ovviamente. Amo tantissimo i suoi lavori, chi segue questo podcast lo sa perfettamente quanto io sia attaccato a quanto mi ha dato a livello di conoscenza. E quindi qua parlo anche ovviamente di come impostare un obiettivo, di come materialmente creare un qualcosa che ci permette un obiettivo a cui mirare. Ecco. Dopodiché abbiamo il capitolo del credere in quello che facciamo. Credere in quello che facciamo vuol dire credere fermamente in quello che abbiamo scelto, l'obiettivo che abbiamo scelto, in quello che facciamo, nelle azioni quotidiane. Quindi imparare ad avere fiducia in noi stessi, che non è facile. Però ci sono alcuni trucchetti in questo libro che magari possono aiutare. Dopodiché si arriva a diventare padroni di se stessi. Diventare padroni di se stessi è il momento in cui io riesco a gestire quelli che sono gli istinti. Passare dall'essere una persona reattiva ad una persona proattiva, che è una cosa che ne parlo spesso, ma comunque è fondamentalmente imparare a gestire i propri istinti ed elaborare una risposta più complessa alle sfide della vita. Poi è un bel capitolo sull'allenarsi da stoico. Qui ovviamente io la mia formazione è quella di coach, preparatore atletico, ho studiato scienze dello sport, scienze motorie, quindi per me il cambiamento parte dal corpo. Poi per chi parte, cioè che parte persona, il cambiamento parte dalla mente, non so, dal rapporto con gli altri, per me parte dal corpo. Quindi ogni libro che scrivo, ogni cosa che faccio ha sempre questa componente fisica, anche un po', diciamo, di naia. E sono allenamenti in cui qui anche qui spiego i pilastri dell'allenarsi da stoico. Introduco una cosa abbastanza interessante che non avevo introdotta in ogni singolo giorno, la zavorrata. Quindi parlo insomma di come allenarsi con i kettlebell, sandbag, do qualche aiuto su come impostare un allenamento, ma parlo soprattutto della zavorrata, poi qui ci ritorneremo. Poi c'è il capitolo sul mettersi alla prova, quindi io parlo di come mettersi alla prova, perché anche qui non è facile, io mi sono allenato, ho impostato un obiettivo, ora è ora di mettere a frutto quello che ho fatto, vedere se funziona, sono pronto a fallimento, perché probabilmente la prima volta che mi metterò alla prova, molto probabilmente, scusate se mi ripeto, fallirò, sono pronto ad accettare questo fallimento, ma soprattutto sono pronto a trarne dei benefici da questo fallimento, a vederlo non come una sconfitta, non come una sconfitta, scusate, ma come una crescita. Poi abbiamo il capitolo Eudaimonia. È il capitolo sul ottenere quella consapevole serenità. È un po' quella che diceva Hegel, la tesi, antitesi e sintesi, è la sintesi di Hegel, è quel processo che all'inizio, la tesi è un po' l'infanzia quando si era un po' ingenui, l'antitesi è quando scopro il dolore, scopro la sofferenza, e molte persone si fermano lì, si fermano, vivono la vita nel dolore e sofferenza vivendo da reattivi. E alcune persone sviluppano questa coscienza, questo stato di consapevolezza che ci toglie un po' dalla causa effetto e ci rende padroni di noi stessi. Allora possiamo riappropriarci di quella serenità tipica della tesi. Però siamo adulti, siamo consapevoli, è una serenità consapevole, al contrario di quella che era quando eravamo piccoli, quindi non è più tesi, ma è una sintesi. E per i greci la parola era eudemonia. Poi c'è l'epilogo, ovviamente, immancabile epilogo, paginetta, e poi in appendice ci sono i benefici della zavorrata, un bell'articolone che scrissi con tanto di riferimenti bibliografici su come mettersi un bello zaino sulle spalle e andare a farsi una bella camminata zavorrata. Ed è molto molto interessante perché poi i benefici della zavorrata, insomma, non parla solo di come farlo, ma quali sono i benefici, quali sono le basi scientifiche dietro la zavorrata, come mettersi, come preparare lo zaino, quale zaino scegliere. Praticamente tutto quello che potete trovare in italiano sulla zavorrata è racchiuso in questa appendice. È un lavorone che feci con tantissima letteratura scientifica, soprattutto proveniente dall'esercito degli Stati Uniti, visto che come la zavorrata è una cosa tipica dei reparti militari, quindi hanno prodotto tantissima letteratura. Io ne ho, come dire, attinto a piene mani per sviluppare questo articolo. E ora vi voglio leggere qualcosa di questo libro. Al di là dello stoicismo come guida, che ok, classico, ve lo lascio, ve lo risparmio. Comunque è un buon capitolo. Partiamo subito con saper fare i conti con se stessi. Nel saper fare i conti con se stessi c'è un paragrafetto che si chiama Il peccato di una vita mancata. Amartia è una delle parole greche usate per indicare il peccato, ma il suo significato non corrisponde all'accezione che gli attribuiamo oggi. Amartia significa letteralmente mancare il bersaglio o prendere una strada sbagliata. Amartia è quando ci sentiamo incastrati negli ingranaggi della nostra routine, in balia degli eventi in cui capitomboliamo, inermi, uno dopo l'altro. Amartia è quando non abbiamo obiettivi da realizzare. Per questo condurre un'esistenza priva di successi e fallimenti è peccato. L'inizio della salvezza è la conoscenza del peccato. E questo lo disse Seneca. Ed è proprio Seneca, uno dei padri fondatori dello stoicismo, a indicarci la strada per liberarci dell'amartia. Acquisire consapevolezza che stiamo sprecando il tempo, unica risorsa non rinnovabile che abbiamo. Niente e nessuno può restituirci il tempo passato, i momenti che non abbiamo vissuto e le occasioni perse. Il tempo passa, ma non torna. Quindi questa è un po' una sveglia che sta subito all'inizio del libro. Sveglia, se stai vivendo in una routine, se ti senti insoddisfatto, una routine che non ti soddisfa, che non ti dà stimoli, sveglia perché quei giorni che passano, nessuno te li restituisce. Se la prima cosa che penso il lunedì mattina quando apro gli occhi e non vedo l'ora che arrivi venerdì, c'è qualcosa che non va nella tua vita. È ora di prendere il controllo della tua vita per godere, non dico ogni istante, ma trovare qualcosa di buono ogni singolo giorno. E quindi anche qui un po' inizia subito con un bello schiaffone alla routine quotidiana. E passiamo al capitolo successivo. Valutare, accettare e andare avanti. Quindi abbiamo capito che dobbiamo fare i conti con quello che siamo, con quello che facciamo. Cerchiamo di trovare un modo, soprattutto come fa Morpheus con Neo, pillola rossa o pillola blu. No? Bisogna prendere la pillola giusta per svegliarsi. Svegliarsi e realizzare che se andiamo avanti così continueremo a vivere nel Matrix. Ed è il Matrix che vive per noi, invece siamo noi che dobbiamo prendere il controllo. Per prendere questo controllo, ovviamente, non è un discorso facile. Neo, quando si è svegliato, poi si è svegliato dolorante in una realtà che era molto peggio di quella che stava vivendo, sognando. Quindi non è facile, non è un compito facile. Valutare, accettare e andare avanti. Inizia subito parto con una citazione di Seneca. Dico, nessuno può derubarmi di un solo giorno se non ha intenzione di restituirmi quello che mi ha tolto. La capacità di vivere qui e ora non è innata. Come come tante altre capacità che possediamo, può essere allenata attraverso uno strumento innato, la respirazione. E qui introduco qualcosa di cui già ne parlavano ogni singolo giorno, ma la respirazione qui ha un ruolo importantissimo. Tale funzione è una delle pochissime attività che può essere governata sia dal sistema nervoso autonomo che dal sistema nervoso volontario. Grazie alla nostra volontà possiamo decidere quanto profondi e rapidi possono essere i nostri respiri e, di conseguenza, alterare il nostro stato di allerta o di riposo. Saltando un pezzetto, ora che siamo consapevoli del rapporto tra respirazione e stato emozionale, proviamo a far caso come diventa il ritmo respiratorio di chi è sotto pressione. Sicuramente sarà rapido e poco profondo. Lo stato mentale influenza la respirazione che, a sua volta, ha effetti sulla mente stessa, un circolo vizioso che possiamo interrompere prendendo il timone della respirazione e virando la mente verso acque più calme. Quindi, imparare a valutare, accettare e andare avanti lo si fa con strumenti pratici. Questo libro è pieno di strumenti pratici e ad ogni fine capitolo c'è sempre una sfida per mettere in pratica questi strumenti pratici. Quindi imparate a utilizzare questi strumenti e ad inserirli soprattutto nella vostra vita, a cercare di utilizzarli il più possibile per cambiare. La mente e il corpo non sono prodotti fatti per stare lì inermi ed essere trascinati alla fine del giorno, vanno utilizzati e sono ricchi, ricchissimi di strumenti che ci possono aiutare a vivere molto meglio. Uno di questi è proprio la respirazione. In questo capitolo poi parlo anche di meditazione, ovviamente, perché per conoscere noi stessi dobbiamo imparare a stare dentro noi stessi. Quindi c'è approccio alla meditazione stoica, abbiamo la mindfulness dinamica, la mindfulness statica, e poi abbiamo il capitolo sull'andare avanti. Quindi un po' fare la somma di tutto quello che abbiamo detto. Il capitolo successivo è la responsabilità di avere uno scopo. E qui parlo, come dicevo, sempre di avere importanza di capire come si imposta uno scopo. Ma mi voglio soffermare su questo pezzetto, ovvero, leggo, quanto sia letale l'incapacità di trovare uno scopo alla propria vita lo si è visto anche nel caso degli abitanti di Jamestown, la prima colonia inglese permanente del Nuovo Mondo. Nei primi anni della colonizzazione il tasso di sopravvivenza era bassissimo, a causa delle malattie, della durezza della vita e degli scontri con i nativi americani. Eppure tutte le cause messe insieme non giustificavano il numero astronomico di morti che si verificava nell'insediamento inglese. Secondo la storica Karen Kruppelmann, questa altissima mortalità era da imputare allo stato d'animo di chi abitava Jamestown. Delle lettere che i pellegrini mandavano a casa traspariva chiaramente un atteggiamento arrendevole di fronte alla durezza della vita della colonia. In Apathy and Death in Early Jamestown, apatia e morte nella Jamestown degli inizi, Kruppelmann riferisce che molti smettevano di lottare e si abbandonavano, lasciandosi uccidere dalla malinconia. Le cose cambiarono quando con l'arrivo di John Smith, avventuriero e protagonista della storia di Pocahontas. Smith prese le redini della situazione instillando nella popolazione della colonia nuova linfa vitale. Con il motto «Lavora o muori di fame», egli chiese a ogni abitante almeno 4 ore di lavori agricoli al giorno per poter rendere la colonia un posto florido. Grazie a John Smith il tasso di mortalità di Jamestown si abbassò drasticamente. Vado avanti un po' più, salto qualche riga. Nel 2018 John Leach, psicologo dell'Università di Portsmouth, ha pubblicato un articolo intitolato Give Up It Is, Revisited, Neuropathology of Extremis, dove viene ripercorsa la storia del fenomeno della Give Up It Is, tradotto in italiano suona come arrendite, o meglio, la patologia dell'arrendersi. Quindi fondamentalmente qui fa capire che, andando avanti, non avere uno scopo ci uccide, ci porta più velocemente verso la morte fisica, mentale, quella che volete. È una cosa di cui ne parla, ovviamente, poi anche qui lo cito, lo dico più volte, Viktor Frankl, tantissime volte me l'avete sentito dire nel mio podcast, la no dinamica, quella tensione verso il raggiungimento di un obiettivo che provoca al momento dolore, tensione, fatica, ma che serve a noi, perché la cerchiamo, perché non siamo nati, progettati per vivere comodi. Dobbiamo metterci alla prova. E in questo capitolo ovviamente parlo di visualizzare l'obiettivo, creare un obiettivo, trovare un obiettivo, ovviamente, che è la sfida di questo capitolo. E poi abbiamo quello successivo che è credere in quello che facciamo. Credere in quello che facciamo lo vado un po' a spoilerare con questo pezzettino. La fiducia in se stessi non è nata, ma nasce e matura grazie alle sfide che affrontiamo quotidianamente. Per questo dobbiamo adottare un comportamento proattivo e non reattivo di fronte all'avversità. Essere proattivi significa andare incontro alle sfide, cercarle, perché non ne siamo spaventati e vediamo in esse una possibilità di crescita. Al contrario, quando siamo spaventati dagli accadimenti, finiamo per subirli, reagendo in maniera istintiva con azioni non efficaci e senza captare insegnamenti utili a farci evolvere. L'insicurezza nasce dalla paura di non farcela. Pensiamo che le sfide da affrontare vadano ben oltre le nostre possibilità, sentendoci inadeguati. E qui cito una delle poesie che a me piacciono di più, di Marianne Williamson, questa poesia è stata citata nel film Coach Carter, che recita: la nostra paura più profonda non è di essere inadeguati, la nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni limite. È la nostra luce, non la nostra ombra, a spaventarci di più. Ci domandiamo: chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso? In realtà chi sei tu per non esserlo? E anche qui, ovviamente, è un inno alla fiducia in se stessi, è un qualcosa che ci deve svegliare, ci deve far capire quanto è importante credere in quello che facciamo, impostare un obiettivo, decidersi che quell'obiettivo è quello che vogliamo, impostare un programma, un piano, ovviamente questo libro vi aiuta a impostare, e credere in quel piano d'azione. Poi il capitolo successivo, ovviamente, andiamo subito sul tosto, nel senso allenarsi da stoico. Parlo di allenarsi ovunque, quindi ci sono, come dire, paragrafi sulla zavorrata, sulle scarpe da corsa, su come scegliere scarpe da corsa, kettlebell, come fare allenamento loop band, cioè con gli elastici, con le sandbag, come scegliere lo zaino militare per la zavorrata, e poi il meditare muovendosi, che è una forma di mindfulness che si fa in esercizio molto interessante. Ovviamente no, non potrebbe non mancare la citazione di Jocko Willink, Disciplina e Libertà, che è anche all'inizio di questo libro, oltre a divenire meglio di essere, la seconda citazione è quella di Jocko Willink, Disciplina e Libertà. E ovviamente Jocko Willink mi ha motivato e di conseguenza disciplinato tantissimo. Lo ascolto ormai da inizio 2018, quindi praticamente sono tanti anni che la sua voce risuona nella mia testa tutte le mattine, e diciamo ha avuto un buon ruolo in questo mio percorso di evoluzione personale. L'ultimo capitolo che vi cito è mettersi alla prova. Mettersi alla prova, nell'immaginario moderno, le persone diventano risolute e disciplinate solo dopo aver attraversato prove durissime. Un classico esempio è l'addestramento militare, tanto per rimanere zavorrate gioco Willick, dove le reclute sono sottoposte a un allenamento estremamente intenso. Le vediamo tentare di arrivare fino in fondo, e in molti casi assistiamo alla resa di molte di loro. Chi rimane rappresenta per noi una persona dura e determinata, ma è davvero così? Quello a cui spesso assistiamo è solo la seconda fase di un processo più lungo. Pensare che basti prendere un gruppo di persone normali e sottoporle a prove durissime per togliere di mezzo i peggiori e ottenere un manipolo di soggetti validi è sbagliato. Quello che otterremo è sicuramente una selezione di persone che hanno superato le prove richieste, ma per ragioni che potrebbero anche essere lontane dal possedere disciplina e resilienza. La prima fase del percorso di addestramento è caratterizzata dalla formazione, ovvero le reclute vengono informate su quello che saranno i meccanismi di selezione e si dà loro modo di prepararsi sia fisicamente che mentalmente alle prove, perché questo è il percorso per sviluppare un carattere solido e una disciplina incrollabile. Mettersi alla prova dopo aver avuto modo di conoscere se stessi e non farsi trovare impreparati. È per questo che il motto di decine, se non di centinaia, di reparti operativi dell'esercito antipaesi è Semper Paratus, sempre pronti. Questa è una delle cose più importanti, secondo me, che ho, diciamo, ho trovato nel cercare spunti per migliorare se stessi. Anche la motivazione, uno vede un film, vede qualcosa, no, quello fa cose tostissime, oh, c'è una selezione durissima, mi voglio mettere alla prova. Sì, ok, ma le persone che si stanno mettendo alla prova in quel momento, il momento in cui le vedi tu, sono state formate, sono state rese consapevoli di quello a cui vanno incontro. Non è una scatola a sorpresa. Di per sé le prove lo sono, come la selezione per diventare Navy SEAL, ma quelle persone sono già la selezione di una selezione. E c'è stata già una scrematura dopo una formazione e degli eventi che hanno creato una graduatoria per cui poi è possibile accedere alla fase finale, che è questa selezione estremamente intensa, che si chiama BUDS, BUD/S, e Basic Underwater Demolition, insomma SEAL. Quello che conta però sapere è proprio che quando ci si vuole mettere alla prova bisogna acquisire conoscenza della prova, bisogna prepararsi alla prova, non bisogna andare allo sbaraglio. Questo è fondamentale da capire. E poi, insomma, su questo capitolo parlo di imparare ad affrontare il fallimento, a vedere le sfide in maniera cambiando punto di vista, capire che quando si vince è perché si è fatto tutto bene, ma quando si perde non è perché è stato un fallimento, ma ovviamente è una lezione da imparare ed è importantissimo. L'ultimo capitolo è Eudemonia, il buon demone, e qui bah, vi leggo anche un pezzettino di Eudemonia perché mi piace tantissimo. Molto facile da comprendere, un po' meno da mettere in pratica, è proprio dalla difficoltà che matura la nostra autostima. Fare cose difficili forge il nostro carattere e ci costringe a mettere in gioco risorse delle quali pensavamo di non disporre. Veniamo esposti allo stress, al fallimento e a volte al pericolo, ma è proprio questo essere in contatto con il lato oscuro della vita che permette di evolverci e superarlo. Provare deliberatamente disagio e metterci alla prova addestra il nostro organismo a rispondere con efficacia all'avversità della vita, trasformandole così in opportunità di crescita. L'eudemonia è caratterizzata da quel senso di appagamento e serenità intrinseco, frutto di un costante lavoro su se stessi che permette di vivere la vita secondo le nostre regole, senza subirla. Questo è La sfida nello specchio. È un piccolo manuale che vi dà quegli strumenti per tirare fuori il vostro nuovo carattere, la vostra nuova persona. È la maieutica, è il Jerry Maguire di Aiutami ad aiutarti. È quello che magari potreste aver bisogno, magari no. Magari dategli come dire, una prova, dategli una chance. E con questo vi saluto. Vi ricordo che se volete supportare il podcast potete acquistare La sfida nello specchio ogni singolo giorno. L'altro mio libro li trovate entrambi su Amazon, da Feltrinelli, online. Alcune librerie fisiche ce l'hanno, però potete comunque, anche se non ce l'hanno, potete ordinarle lì e poi ve lo consegnano. Oppure andate sul sito www.ognisingologiorno.it, c'è lo shop, le magliette, provate a fare le sfide che sono gratuite, sono scritte lì sulle sfide. Si parla delle sfide dello stoicismo, le sfide di ogni singolo giorno sono sfide sulla zavorrata. In questo libro trovate un ottimo manuale di zavorrata. E con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo. Buona giornata.